Cari amici, oggi è l'ultima domenica dell'Avvento a ridosso del Natale. Oggi avete visto, abbiamo acceso la quarta lampada, che verrà spenta stasera, stanotte, perché le fiammelle delle domeniche dell'Avvento si spengono e domani sorge la stella del mattino, la luce vera che illumina ogni uomo che viene in questo mondo, Gesù Cristo. Durante queste domeniche di Avvento si sono alternate sul palcoscenico della liturgia tante figure, ve le ricordate? I profeti. Ha fatto la parte del leone Isaia, il più grande dei profeti. Abbiamo visto l'evangelista Marco, che ci ha presentato con tre paroline il Cristo futuro: Gesù, Salvatore, Cristo, unto del Signore, il Messia e il Figlio di Dio. Abbiamo visto domenica scorsa e l'altra domenica il leone del deserto, Giovanni Battista, uomo austero, vestito di peli di cammello, un uomo rude che predicava nel deserto. Preparate le vie del Signore. Usava il linguaggio degli antichi profeti, no? Voi sapete che gli antichi dei, i templi soprattutto, avevano delle grandi autostrade, potremmo dire. Non si arrivava attraverso vie traverse, viottoli. Il tempio del Dio era preceduto da una lunga strada. Ecco il perché delle parole che abbiamo sentito nelle domeniche scorse: appianate, allargate, sollevate, perché arriva la divinità. Abbiamo sentito il grido che sperava nel futuro, lo stesso di oggi. Che diceva la gente di allora? Se voi leggete non solo i testi sacri, ma anche i testi profani di quelle letterature del tempo, voi sentirete che la gente parlava il linguaggio che parliamo oggi. Che diceva? Non se ne può più. Venga qualcuno, non sappiamo chi deve venire. I greci lo chiamavano o ercomenos, colui che doveva venire. I latini dicevano qui mittendus est, colui che sarà mandato, dovrà essere mandato. Però non sapevano chi fosse, ma attendevano chi? Un liberatore. Sotto il giogo romano, e le cose andavano male, nelle province, perché i romani non scherzavano, nelle colonie si viveva molto male, per cui la gente si sentiva oppressa. Poi con la corruzione di Roma, come oggi, uguale, la gente diceva, ma quando finisce, non se ne possiamo più, ma vengano, ma venga chi venga, nelle letterature profane. In quelle religiose si diceva, rorate cieli de super, et nubes pluvant iussu, allargatevi o nubi, piova il giusto, fateci piovere il giusto, bello. È la terra germine del Salvatore. Sentite parole diverse, ma in tutti c'era l'ansia di un Salvatore e di un Redentore. Questo fino a domenica scorsa. Oggi, amici, lo scenario cambia. Non più Marco, non più Isaia, in parte c'è, ma soprattutto oggi domina la scena chi? La regina dei profeti, Maria. L'avete sentita nell'Annunciazione. Pensate, questo disegno eterno del Padre di mandare lo ercomenos, il qui mittendus est, il venga chi venga, Cristo Signore, oggi Maria ce lo svela. Pensate che bello. Il Padre Eterno compie il suo piano sottoponendolo alla libertà dell'uomo. Ma Dio sa che questa ragazzina di Nazareth avrebbe detto il suo sì, libero. Nessuno l'ha forzata, ma questa creatura che Dio ha da sempre pensato ha aperto il suo cuore al disegno di Dio. E come si è pronunciata? Avete sentito? Le sue difficoltà ovvie, di una ragazzina sedicenne, ma poi quando ha capito il grande disegno di Dio ha aperto il cuore e ha detto: sono la serva del Signore, sia fatto di me quello che tu vuoi. Tarararam, et verbum caro factum est. E in quel momento quella bimba giovanissima sedicenne ha generato il figlio di Dio per opera dello Spirito Santo. Cosa grande. E la Madonna ha cambiato la storia. Ma Dio sapeva che avrebbe detto di sì, tant'è vero, avete sentito? Quale segno dà a Maria che tutto sarà vero? Ecco, Elisabetta, tua parente, sta preparando chi? Il precursore, Giovanni Battista. Ce l'ha nel grembo già da 6 mesi. Vai tranquilla, è tutto vero. Ma la Madonna non è che temesse o non credesse, ma il Signore ha voluto rassicurarla con un fatto tangibile. Vai ad Incarim a trovare tua cugina, vedi la sua pancetta che è cresciuta 6 mesi, lì c'è dentro il precursore, il leone del deserto, Giovanni Battista. Cari amici, in quel momento la storia si è sconvolta. In quel momento il cielo è sceso sulla terra. In quel momento l'uomo ha sentito il respiro della salvezza. Bello. Et verbum caro factum est. Dio si è fatto uomo. Dio si è fatto uno di noi, pensate, uno di noi. E in questo mistero della incarnazione, Dio e l'uomo si sono legati in un modo così profondo da costituire un solo essere, la divinità e l'umanità, in una sola persona. Quindi quel figlio di Dio, concepito nel grembo di Maria, che nascerà, avrà in sé che cosa? La componente divina, figlio del Padre, la componente umana, uomo vero, vero, nato da donna, nato sotto la legge, come dice la Bibbia. E in quel momento, amici, Dio e l'uomo sono un tutt'uno. Vedete, in quel momento, Dio ha realizzato tutte le sue promesse. Abbiamo sentito giorni fa, come parlavano i profeti? Dice il Dio, dice il profeta, dice. Stavolta non dice nessuno, è Gesù Cristo che parla. Gesù Cristo che parla da dentro l'uomo, perché è uomo, da dentro Dio, perché è Dio. In Lui c'è tutta l'umanità. Vedete, come le acque di un fiume che si fondono, così in Dio si è fusa l'umanità e la divinità. Come dice il santo curato d'Ars, due cere che si fondono sono inscindibili, due storie che si incontrano, la storia di Dio e la storia umana, amici, da quel momento le cere non si sciolgono, i fiumi non si dividono, la divinità e l'umanità diventano un tutt'uno nella persona di Cristo. Amici, è una cosa sconvolgente questa. San Francesco, pensate, ha inteso così profondamente questo mistero, tanto che, riferendosi all'incarnazione di Cristo, che è il fondamento del nostro intimo e profondo dialogo col Padre Eterno, che da quel momento, amici, avendo Gesù Cristo uomo Dio, noi possiamo parlare col Padre, con Gesù Cristo a viva voce, non è che ci sono gli intermediari. Da quel momento noi possiamo entrare in un profondo mistero di parola, di dialogo, di comunicazione col nostro Dio. Noi possiamo chiamare questo Padre di questo Cristo Abba, che vuol dire papaino, papino mio. Ma pensate, Gesù Cristo quanto è stato grande con noi. Che scandalo, scandalo. Se pensate che gli ebrei, quando vedono il nome di Dio, non pronunciano, non dicono mai Yahweh, mai. Si inchinano o lo sostituiscono con il nome Adonai, il Signore. Ma di Dio non si può parlare, manco si può nominare. Pensate, Gesù Cristo ci ha dato la possibilità di chiamarlo papaino, papino mio. E voi ricordate, amici, l'episodio di frate Leone d'Assisi, no? Quando Francesco dice a Leone: andiamo a predicare a Santa Maria degli Angeli, un dietro l'altro con la corona in mano, Ave Maria, Padre Nostro, arrivano a Santa Maria e tornano indietro. Dice, Francesco, ma ti sei scordato? Ma sei venuto a predicare? Ma sei scordato? Dice, no Leone, ma tu non hai capito niente, abbiamo già predicato. Dice, ma io mi sono accorto. Ma tu vuoi che la gente che ci ha visto pregare così attentamente non abbia capito la predica? Leone furbo, Francesco, ma senti un po', ma tu quanti Padre Nostro hai detto in 3 chilometri, andata e ritorno? Francesco, c'è tu Leone, chi l'ha contati? C'è tu Francesco, manco uno! Ma come, c'è che dormivi? C'è no Leone, non hai capito. Ogni volta che io dicevo Padre, mi si riempiva la gola di pianto, gli occhi di lacrime, un nodo la gola che non poteva andare avanti. E quando dicevo nostro, il mio cuore si dilatava, per cui piangevo e non sono stato capace di andare avanti. Pensate, tutto questo perché, amici? In nome dell'incarnazione di Cristo. Avete capito quanto è grande questo mistero? Noi possiamo dire papino mio, perché Cristo si è messo in mezzo a noi, no, in mezzo, si è fuso con noi, un tutt'uno con noi, per cui noi possiamo, amici, vedere la nostra posizione con Gesù. È una posizione meravigliosa. Dice un padre della Chiesa, San Massimo, noi possiamo imitare Cristo e fare con Lui un solo spirito, perché Lui con noi si è fatto un solo corpo. Che meraviglia, ragazzi. Dio e l'uomo si servono da modello a vicenda. Dio si fa simile all'uomo e Dio e l'uomo si fa simile a Dio. Agostino dirà, Dio si è fatto uomo perché l'uomo divenisse Dio. Guardate, questa intima, profonda aspirazione dell'uomo a superarsi, che cos'è la pagina iniziale della Bibbia, la riba del Genesi? Cos'è? Vi ricordate? La tentazione di Adamo ed Eva, cos'è? Non è la mela, eh? Diventerete Dio, disse il serpente. Come lui, i vostri occhi si apriranno e conosceranno il bene e il male. Notate, quella aspirazione profonda di diventare Dio, l'uomo di superarsi, un superuomo, guardate, in Cristo si è tutto realizzato. Per cui Cristo, da quel momento, cari amici, è diventato il prototipo, il paradigma dell'uomo. L'uomo vero è solo Gesù. Se tu, uomo, ti vuoi realizzare, lo devi imitare. Quello è l'uomo da seguire, con tutte le sue virtù, con la virtù della pace, dell'amore, della comprensione, della generosità, dell'affabilità, dell'impegno. Amici, questo è l'uomo. Cristo, venendo in mezzo a noi, è diventato il nostro prototipo, il nostro modello. Vedete, ma prima che Cristo, all'invito di Cristo per noi di diventare come Lui, fatevi i miei imitatori, ha detto Gesù. Venite dietro a me, noi dobbiamo imitare Gesù. Però prima che noi imitassimo Gesù, Dio ha imitato l'uomo, Gesù Cristo ha imitato l'uomo. Vi leggo 3 righe. Di un grande scrittore francese convertito, Charles Péguy, grande, nel libro I misteri dei santi innocenti, dice, parla Dio, il Padre, si parla sempre della imitazione di Cristo, mio figlio, che è l'imitazione, la fedele imitazione di mio figlio da parte degli uomini. Ma non bisognerebbe dimenticare che mio figlio aveva cominciato con quella singolare imitazione dell'uomo. Non solo noi imitiamo Cristo, ma Cristo, venendo da noi, ha imitato l'uomo. Come? Come? Singolarmente fedele, la quale essa fu spinta fino alla identità perfetta. Quando così fedelmente, così perfettamente, rivestì la sorte mortale, quando così fedelmente, così perfettamente, egli imitò il nascere, il soffrire, il vivere e il morire. Che vogliono dire queste parole? Che Cristo, venendo in mezzo a noi, ha preso tutto dell'uomo. È diventato talmente sensibile alle cose del mondo, liberissimo in coscienza. Pensate alle parabole di Gesù, che meraviglia! Gesù parla quasi distaccato dalle cose, libero, pulito, parla dei fiori del campo, degli uccelli dell'aria. Pensate allo sguardo sulla donna, sull'uomo, sulla famiglia. Il suo linguaggio è talmente profondo e sensibile nei nostri confronti che ci commuove. Ma Gesù è diventato sensibile soprattutto alla sofferenza, alla sofferenza. Tanto, eccolo qua, nella Bibbia, amici, è piena, vedete, di questo cuore aperto del Signore. Quante volte noi lo troviamo a Naim, quella vedova che ha perso il figlio. Fermatevi. Donna, perché piangi? Gesù, mi è morto l'unico figlio, piccolino, non c'è più nessuno. Non piangere. E Gesù glielo ridà vivo. Gesù ha capito il dolore di quella donna. Ricordate quell'altra bellissima, quell'altro episodio della donna che perdeva sangue da tanti anni. Se potessi toccare il suo mantello, guarirei. Sì, guarita, la tua fede ti ha salvata. Quante risorse avevano speso per i medici senza alcuna conclusione. Gesù si sente attratto, sensibile. Pensate per gli uomini che soffrono. Quante volte ha moltiplicato il pane? 2 volte, no? La Bibbia ce lo ricorda. Questa gente che mi segue senza mangiare. Sedete, mangiate. Gesù attento, sensibile, ma soprattutto sensibile alla sofferenza umana. Lui si è caricato sulle spalle tutto le nostre gioie, le nostre pene, le sofferenze, le angosce, le paure, la morte e anche i nostri peccati per poterli distruggere. Amici, questa è l'incarnazione di Cristo, è quella che celebriamo domani nel Natale, qualche meraviglia. E ci dice Gesù, tu uomo impegnati doppiamente. Uno, impegnati a seguirmi, a modellarti su di me. Imitate, venite a me voi tutti che siete affaticati e stanchi, io vi ristorerò, io sono mite ed umile di cuore. Amici, non c'è altro modello che Cristo per essere veramente uomini. Se non lo imitiamo siamo dei fanatici superuomini di stile nicciano o siamo subuomini, come spesso vediamo, degradati nella miseria morale. L'unico a cui possiamo far riferimento, uomo vero, Gesù Cristo. Ma ci invita Gesù anche ad un altro impegno, l'impegno per il mondo. Vedete, Gesù si è compromesso con noi in modo totale, per cui ha capito tutto di noi. Pensate come ha capito la sofferenza umana in tutti i suoi risvolti. Lui ha voluto provare il terrore della morte. Ci sono 3 paroline nel Vangelo che ci descrivono la paura di Cristo. Anche lui ha avuto paura di soffrire. Lui ha provato l'angoscia, il terrore, il dolore, la paura della croce. E noi potremmo dire, ma Gesù Cristo l'avevi scelta. Sì, una cosa è scegliere, una cosa è morire, Fra il dire e il mare e il fare c'è di mezzo il mare. E Gesù, quando si è visto la croce, anche lui, figlio di Dio, ha avuto paura. Immaginate quindi le nostre paure. Padre, ho paura di soffrire, ci credo, cocco. Ho paura di morire, ci credo, cocco. Anche lui ha avuto paura. Però lui queste paure se le ha messe sulle sue spalle. Guardate dove la portate. La portate sulla croce. E questa è la cosa più bella che noi possiamo fare guardando domani il bambino Gesù. Gesù è stato coerente, vedete, nella sua vita. Lui, le sue parole, i suoi gesti, con un cuore sempre aperto, sempre attento, attento a tutti gli atti e i gesti dell'uomo. E quante volte ci ha predicato l'amore, a tal punto che ci ha detto che qualunque cosa di buono facciamo ad uno dei suoi piccoli, piccoli non sono i bambini, i piccoli sono quelli che non hanno voce, i piccoli sono quelli che abbiamo visto l'altro ieri in televisione, quella gente schiavizzata, messa dentro le gabbie in Libia, salvata. C'era anche il nostro cardinale, insieme al ministro degli interni, è andato a prendere a Fiumicino, trattati come bestie, svillaneggiati, percossi, derisi, affamati, sputacchiati. Questi sono gli ultimi della terra, gli ultimi della terra. Gesù questi ha guardato. Tant'è vero che tutto il giudizio del mondo come finirà? Andate a vedere il Vangelo di Matteo, ultimo capitolo. Ci dirà: avevo fame, mi hai dato da mangiare. Amici, venite da me sti giorni, è una processione. Non mi era mai capitato, da tanto tempo che non vedevo una cosa del genere. Mi è capitato un ragazzo, giovane, non so chi sia, manco glielo ho chiesto, che mi ha detto: padre, ho fame. Come mai hai fame, tesoro mio? Ho fame. Non ho chiesto niente. Cioè, guardi, non le chiedo niente, solo un pezzo di pane per poter mangiare. Ma dovrò metterci qualcosa, sei cristiano, sei musulmano, perché... No, so che non potete mangiare certe cose, per rispetto. Dice: no, non sono cristiano, quindi ti ci metto un pochino di prosciutto, un pochino di formaggio. Dice: no, troppo. Non mi era mai capitato, pensate, da tanti anni. Ho fame. Ma ci pensate? Giorni fa un'altra persona dice: padre, c'è un paio di scarpe? Ci guardi, ce l'ho tutto, c'è un paio di ginnastica. E questo freddo tesoro con le panne della camera di ginnastica? Dice: ma io non c'ho altro. Mi capita un altro ragazzo, dice: siamo senza gas, cioè, m'hanno staccato il gas perché non avevo 120 euro da pagare. Amici, quello che vedo tutti i giorni, ma soprattutto adesso per metà. Ma mangi? C'hai da mangiare per domani? Cioè, no. Mamma mia. Amici, Gesù Cristo ci ha detto una bella cosa, che tutto quello che facciamo a queste persone, non indaghiamo se sono vagabondi, se non hanno lavoro perché non c'hanno voglia. Quelli non dovrebbero mangiare, lo dice la Bibbia, chi non lavora non deve mangiare. Ma c'è tanta gente che veramente è nella miseria per tanti motivi. Non stiamo a indagare. Quello ti chiede un pezzo di pane, non fa l'inquisizione perché dai da mangiare. Dice la madre Speranza, mi ricordo ancora, mi disse: quando bussa Don Ignazio alla tua casa un povero, prima di parlargli di Gesù Cristo, riempigli la pancia con panino ben messo. Brava madre Speranza, brava. E Gesù ha fatto così. Quando ha visto la gente che aveva fame, l'ha sfamata. Quando vede un bambino nudo, senza scarpe, senza calzine, amici, quanta gente è così. Gesù ci ha detto che anche un bambino, un uomo, una donna, priva di tutto, è lui stesso. Quello che avete fatto agli altri, uno dei più piccoli, l'avete fatto a me. Dice uno scrittore moderno, bello, eh? Noi non dobbiamo venerare il capo del Signore che è risorto ed è in cielo e calpestare senza accorgerci i suoi piedi nudi che sono ancora in questa terra, perché i piedi nudi di un bimbo sono i piedi del Cristo. Vorrei concludere con una frase bellissima che ho ritrovato nella mia biblioteca. Scartavellando fra i miei libri ho ritrovato un libro degli anni 70, io sono degli anni 70-80, sono del 2000, leggo anche quelli. Ma un libro che io leggevo quando era al mare sotto l'ombrellone, era uscito allora, era il quinto Evangelio di Mario Pumilio, che fu un best seller, fu una cosa grande quell'anno lì, per il 70-72. Beh, ho ritrovato questo libro per concludere quanto vi sto dicendo oggi, che calza ad hoc. Sentite che bello. Dice, fa parlare Mario Pumilio un anonimo del 1400, ha scartabellato fra i suoi libri, ha trovato un fiammingo del 1400 che dice così: Cristo non ha più mani, ha soltanto le nostre mani, i nostri piedi per andare ai uomini di oggi. Cristo non ha più voce, ha soltanto la nostra voce per parlare oggi di sé. Cristo non ha più forze per guidare uomini a sé. Cristo non ha più Vangeli che si leggano ancora, ma ciò che facciamo in parole e in opere è il Vangelo che si sta scrivendo. Tanti auguri di Buon Natale, poi ce li faremo stanotte, domani. Che il Signore dia a tutti noi un cuore aperto per prepararci a far nascere Cristo dentro di noi.